Roberta Chiroli est anthropologue. Elle est italienne, elle vit à Londres. Elle a fait une recherche pour sa maîtrise en sciences sociales sur le mouvement NOTAV, qui est donc un mouvement, comme on appelle zadiste en France, hein, contre le grand projet de ligne grande vitesse, qui donc passerait à Turin et donc mobilise pas mal de personnes, d'activistes qui sont contre ce grand projet dans cette région-là. Maintenant et toujours, NOTAV, pratique et identité du mouvement en Val Susa contre donc la grande vitesse. C'est le titre de son livre, qui n'a pas été traduit encore en français, mais il y a des articles en revanche qui parlent de son travail que vous pouvez trouver sur Internet. Donc elle va nous parler rapidement de sa recherche et aussi après on pourra lui poser des questions sur sa pratique d'anthropologue qui lui a valu donc un procès en tant que participante en fait au mouvement. Donc l'observation participante et la participation qui est donc une méthode aussi de l'anthropologue. Il lui a valu donc 2 mois de prison avec sursis, mais donc elle a fait appel. Donc je vais laisser la parole à notre intervenante et à notre interprète.
Buonasera. Mi spiace, ma non parlo francese. Quindi cercheremo di tradurre e io parlerò piano.
J'essaierai de traduire assez rapidement pour avoir le temps de discuter avec vous.
This is a test.
Ça marche.
Abbiamo un'ora, giusto? Quindi cercherò di fare un piccolo riassunto della mia ricerca e di spiegare i contenuti di quello che io ho studiato in Valle di Susa all'interno del movimento NOTAV e poi alla fine magari parlare un po' di quello che è successo e perché ho pubblicato un libro, perché questa era la mia tesi di laurea e io non immaginavo che sarebbe stata pubblicata o che sarebbe successo tutta questa vicenda.
Voilà, donc elle va faire un'explication de son travail, le contenu du livre et ensuite ce qui est survenu avec le procès et le pourquoi de la publication de ce livre.
Innanzitutto, perché ho deciso di studiare il movimento NOTAV? Io studiavo antropologia culturale a Venezia ed ero interessata ai movimenti sociali.
Voilà, donc elle étudiait donc l'anthropologie culturelle à Venise
et les
mouvements sociaux.
In Italia il movimento NOTAV è un movimento possiamo dire unico.
C'est un mouvement, le mouvement NOTAV est un mouvement unique.
Per longevità e dimensioni e attività. Non esistono in Italia altri movimenti così grandi che esistono da più di 25 anni e che continuano a lottare e soprattutto che hanno caratteristiche diciamo nuove rispetto a magari movimenti politici degli anni 70-80 del passato. Quindi ha caratteristiche nuove e che interessano sicuramente le scienze sociali.
Voilà, c'est un mouvement unique parce qu'il est très long, hein, avec des dynamiques et ça fait 25 ans et donc ça intéresse sûrement, probablement les gens qui s'intéressent à ces mouvements sociaux.
Lo scopo della, cioè quello che a me interessava indagare all'interno del movimento NOTAV da una prospettiva antropologica era cercare di comprendere quale sia il significato di questa lotta contro il TAV, che significa treno alta velocità, come TGV, no? Quindi che cosa significhi questa lotta per gli attivisti? Perché questa lotta ha veramente modificato la quotidianità delle persone di questa valle e ha costruito delle identità nuove in queste persone. Quindi non è solo una lotta contro un grande progetto, ma è diventato un nuovo modo di essere per gli abitanti della Val di Susa. E quindi questo da un punto di vista antropologico è interessante, vedere oltre agli effetti diretti rispetto al progetto, anche tutti gli effetti collaterali di questa opposizione, gli effetti culturali e identitari che ha prodotto questa lotta che dura appunto da così tanti anni.
Alors, oui, elle s'intéresse à ce que signifie cette lutte, notable, hein, donc train à grande vitesse, LGV, nous on dit, quoi, hein, ligne grande vitesse. Comment est-ce que ça a modifié en fait la quotidiennité des gens qui vivent de cette vallée, des personnes qui vivent dans cette vallée? Ça fait une identité nouvelle, c'est devenu, en fait, cette lutte est devenue une façon d'être, enfin, un mode DSL, une façon d'être. Donc voir outre les effets directs, mais aussi
è la prima volta per tutti e due con la traduzione. Allora, il libro, come è strutturata la mia ricerca? Prima di tutto ho fatto un'introduzione parlando della metodologia, perché come antropologa mi sono chiesta quale fosse il confine della mia partecipazione e della mia empatia rispetto al mio oggetto di studio.
Puoi tradurre? Allora, la méthodologie du livre, donc premièrement une introduction pour la méthodologie qu'elle a eue en tant qu'anthropologue, donc une confinée de la frontière de sa participation
au
mouvement.
Sì, come almeno mi è stato insegnato all'università, l'antropologia contemporanea diciamo, riflette sulla neutralità del ricercatore. Siamo persone che studiano persone e quindi non possiamo eliminare la nostra soggettività. Dovrebbe essere una cosa ormai scontata, ma forse al di fuori dell'antropologia ancora non è molto chiaro come l'antropologia diciamo produca un sapere critico.
Donc voilà, à l'université on lui a enseigné l'anthropologie contemporaine, on lui a enseigné la neutralité, hein, ce sont des personnes qui étudient des personnes.
Oui, et du coup, l'aspect de l'anthropologie, l'aspect réflexif de l'anthropologie, et du coup, la subjectivité qu'on ne peut pas évacuer dans sa façon d'aborder, en tout cas, son sujet, voilà, va essayer de prendre en compte cette réflexivité, cette subjectivité, tout en délimitant donc, les frontières de sa participation.
Quindi, nella mia ricerca, io ho esplicitato la mia vicinanza politica e la mia adesione al movimento.
Voilà, donc dans sa recherche elle a explicité sa vicinanza, comment elle est proche en fait de ce mouvement.
E quindi sì, ho esplicitato il mio aderire alle motivazioni del movimento. Io ho cominciato a frequentare il movimento un anno prima della ricerca e quindi ho cominciato a conoscere le persone, a informarmi, sul progetto e piano piano ho maturato l'idea di fare la mia ricerca di tesi all'interno del movimento. E quindi mi sono trasferita in valle per 3 mesi durante l'estate del 2013, partecipando a tutte le iniziative del movimento, vivendo con gli attivisti tutti i giorni.
Voilà, donc parler de son adhésion, de ses motivations de ce mouvement. En fait, c'est un anno prima e conosciuto questo movimento di gente. Voilà. Un an avant, elle a connu, elle a rencontré des personnes, elle a décidé de choisir ce sujet de recherche. Et donc, elle est allée vivre dans la vallée pendant 3 mois en participant à toutes les activités du lieu.
E quindi in questi 3 mesi poi ho provato a descrivere quello che io ho vissuto e a cercare di trovare delle, come dire, degli elementi analitici per una riflessione di carattere antropologico. Quindi per me la partecipazione era essenziale per capire appunto il significato della lotta da una prospettiva interna, cioè per capire cosa gli attivisti fanno e come queste pratiche poi costruiscono una nuova identità che è individuale ma anche collettiva come comunità.
Donc elle a essayé de décrire ce qu'elle a vécu et de trouver des éléments analytiques pour une réflexion de caractère anthropologique. Donc sa participation était essentielle pour le signifier, enfin pour ce que signifie cette lutte. Donc vraiment de voir comment ils font, parce que ces pratiques caractérisent cette nouvelle identité.
Credo che questo elemento sia importante della metodologia, perché poi anche nel processo che ho avuto questa mia, diciamo, simpatia per il movimento mi è costata la condanna penale, però credo che per un antropologo sia necessario esplicitare il suo posizionamento rispetto al suo oggetto di studio.
Voilà, cet élément est important par rapport au procès qu'elle a eu, cette sympathie hein, pour le mouvement qui lui a coûté la condamnation pénale. Pour elle, un anthropologue doit expliquer sa position.
Questa mia empatia verso il movimento poi non si è tradotta in una, come dire, in un annullamento completo della distanza tra ricercatore. Io ho sempre cercato di comunque analizzare poi le cose che io vedevo secondo sempre comunque diciamo criteri e concetti della disciplina. Però non saprei, non posso dire qual è il confine tra la mia partecipazione e la mia distanza accademica. E proprio per questo renderlo esplicito nella ricerca poi fa sì che chi legge possa decidere se quello che io ho scritto è valido oppure no.
Voilà, donc son empathie ne s'est pas traduite comme un annulement complet de subjectivité. Hein. Donc elle a vraiment cherché à analyser les choses comme elle les vivait. C'est le conflit entre la participation et la recherche.
Parti questa, ok, questa era una premessa credo importante per un lavoro antropologico. Poi nel dettaglio che cosa ho studiato del movimento? Ho strutturato la mia ricerca in diversi capitoli. Nel primo capitolo ho ricostruito la storia del movimento, Però non mi sono soffermata sugli aspetti più economici e tecnici del progetto, ma ho cercato di ricostruire la storia del movimento attraverso i racconti degli attivisti.
Alors, comment est construit ce livre en plusieurs chapitres? Dans le premier, elle raconte l'histoire du mouvement. Elle n'a pas explicité les détails techniques, les chiffres, mais a cherché à reconstruire l'histoire du mouvement.
Et quindi mi sono fatta raccontare tutti gli episodi che per gli attivisti sono stati significativi e hanno rappresentato una come dire, una tappa importante nella costruzione di questa loro nuova identità, che io chiamo NOTAV, che è sia un'identità individuale, cioè che ha cambiato la vita individuale delle persone, e più ha ricostruito anche una sorta di come dire, di individui, di identità collettiva, intesa come movimento, non sempre come comunità, che è una parola un po' pericolosa a volte.
Voilà, donc elle s'est fait raconter des épisodes, des moments significatifs, et cette étape a été importante dans la construction, enfin, ces étapes, des étapes importantes de la construction de la nouvelle identité NOTAV. On parle d'identité NOTAV parce que ça a changé la vie individuelle et a reconstruit une sorte d'identité collective. Et ensuite, tu parles du terme communauté, qui est un peu...
Si.
Bon, voilà.
Si usa sempre con...
Voilà, on utilise avec des pincettes.
Gli elementi importanti in questa ricostruzione che io ho individuato sono come l'emotività all'inizio di un movimento sia un fattore molto importante, perché in una fase iniziale chi era veramente consapevole dei rischi di questo dell'inutilità di questo progetto era un piccolo gruppo di, che si potrebbe chiamare expertise, quindi un piccolo gruppo di persone esperte in materia o comunque molto politicizzate, che si sono occupate di questo problema. E come sono riuscite a coinvolgere le persone e a far diventare...
Donc cette reconstruction s'est faite tout d'abord par l'émotivité. C'est un facteur important car dans sa phase initiale, le mouvement, il y avait ceux qui savaient, qui s'était passé, c'était un petit groupe d'experts, des gens qui étudiaient ce genre de choses, un groupe d'experts ou de gens déjà politisés, et eux se sont occupés de réunir d'autres gens.
E attraverso tutte gli avvenimenti che sono successi poi in Valle di Susa negli anni, ogni avvenimento che gli attivisti ricordano e che quindi è rimasto nella loro memoria ha dato un impulso in più al loro attivismo, che si è trasformato da un qualcosa che non apparteneva alla loro quotidianità, ma era un'attività saltuaria,
che non succede tutti i giorni, no? Ma solo.
Quindi si è trasformato da un qualcosa saltuario a invece a rappresentare la quotidianità. Ora la lotta, essere un attivista per moltissime persone fa parte della quotidianità e scandisce davvero le singole giornate.
Donc à travers les éléments, chaque événement dont les activistes parlent sont des événements qui ont donné une impulsion en plus dans leur activisme. C'était à la base pas leur quotidien, mais en fait ça l'est devenu. Ils ne devaient pas trop au quotidien.
Si.
Voilà, donc ça l'est devenu. Più o meno, voilà, plus ou moins.
Molto difficile.
Ouais. Ça va comme ça?
Si,
si,
capisce?
Si,
si, si.
Non,
mais
oui,
oui.
Je peux aider, hein, si tu veux. Ouais. Si tu vois qu'il manque des choses, tu veux.
Ok, quindi nel primo capitolo mi sono occupata di ricostruire l'evoluzione del movimento, però da una prospettiva interna, quindi non una cronologia di fatti, ma piuttosto una cronologia ma interna agli attivisti, quindi una sorta di memoria anche emotiva, perché ci sono stati gli avvenimenti che hanno più scosso e fatto arrabbiare le persone sono stati gli scontri con la polizia, che all'inizio degli anni 2000 non erano qualcosa che la gente nella valle non conosceva, non era abituato, e questa violenza dello Stato in molti ha fatto scattare una consapevolezza e una voglia di lottare e quindi di diventare attivisti che prima non c'era.
Donc dans le premier chapitre, voilà, on reconstruit l'évolution du mouvement, donc d'une prospective interne. Elle n'a pas fait une chronologie des faits, mais plutôt une chronologie de la mémoire. Par exemple, les événements qui ont le plus touché et énervé quoi, les personnes, c'est les premières rencontres violentes avec la police. Ils ne connaissaient pas forcément cette violence d'État. Et donc, pour certains, ça les a vraiment mis dans le mouvement.
Poi nel secondo capitolo mi sono occupata di descrivere le pratiche del movimento, cioè che cosa il movimento nella sua eterogeneità, perché ci sono tanti soggetti diversi, tante soggettività politiche e anche non politiche, che cosa fa nella quotidianità, quali sono le sue pratiche. Quindi come si articola la lotta concretamente. E quindi ho partecipato e analizzato, cercato di analizzare la sua struttura. E,
okay. C'est le deuxième chapitre, il secondo capitolo.
Sì.
Dans le deuxième chapitre, elle a décrit les pratiques du mouvement dans son hétérogénéité, hein, parce qu'il y a des profils très divers, hein, Donc, qu'est-ce qu'ils font dans le quotidien? Quelles pratiques a ce mouvement? Et donc, elle a participé à la lutte et analysé la lutte.
Quello che io ho riscontrato è che le pratiche che costruiscono il movimento sono pratiche che si sono sviluppate secondo le esigenze della lotta. Non è qualcosa che diciamo deciso prima, ma che si è elaborato secondo le esigenze della lotta. E l'elemento fondamentale, diciamo lo scheletro del movimento, è rappresentato dall'assemblea.
Donc elle a rencontré les pratiques de ce mouvement qui se sont développées selon les exigences de la lutte. Ça s'est élaboré selon ces exigences et ce sont les assemblées qui sont un peu la base.
Sì, l'assemblea è secondo me il nucleo fondamentale del movimento. Ci sono diversi tipi di assemblee, ci sono i comitati, ci sono i collettivi, ci sono diversi gruppi, poi ci sono appunto le assemblee dei singoli paesi, poi ci sono le assemblee più grandi che racchiudono diversi comitati per le azioni, ma l'elemento comune a tutte queste assemblee è l'orizzontalità.
Voilà, donc l'assemblée, les assemblées, c'est vraiment le nerf fondamental. Il y a des assemblées par comité, de collectifs, d'autres groupes, des assemblées de village, des assemblées plus grandes. Et c'est vraiment l'élément commun de ces assemblées, c'est l'horizontalité.
Cioè, quindi non c'è una struttura, come dire, gerarchica. Non ci sono. Naturalmente ci sono dei. Che qualcuno li definisce leader, perché qualcuno che è più portato a parlare in pubblico e ha un carattere più come dire,
più carismatico,
esatto, però non c'è nessuno che ha l'autorità di decidere per gli altri, e questo è un elemento molto importante e che credo sia fondamentale per capire la longevità di questo movimento, perché immaginate mettere insieme anarchici con cattolici, con autonomi, con persone anziane non politicizzate.
Voilà, donc vraiment cet élément-là, pas de hiérarchie, c'est ce qui explique la longévité de ce mouvement. Bien entendu, il peut y avoir des, on va appeler leaders, hein, des gens qui sont peut-être mieux ou plus charismatiques, là, ce qu'on a dit, mais personne n'a vraiment de l'autorité pour décider. Et ça explique la longévité, parce qu'il faut imaginer quand même dans ces assemblées mélanger des anarchistes, des catholiques, des autonomes, des personnes vraiment non politisées.
Questo non vuol dire, non è una visione idilliaca, come se non ci siano problemi o non ci siano contrasti. Questi ci sono, però c'è sempre una coesione interna, gli scontri ci sono ma rimangono all'interno, e non c'è mai stata una frattura insanabile all'interno delle diverse voci del movimento.
Donc bien sûr, c'est pas une vision idyllique, il peut y avoir des problèmes, mais ce sont des problèmes de cohésion interne qui restent en interne, il n'y a jamais eu de fracture.
Questo sicuramente, questa orizzontalità dei processi decisionali è secondo me un elemento, un risultato socioculturale molto rilevante all'interno del movimento. Veramente si può, come dire, avere esperienza di quella che poi chiamiamo, no, democrazia diretta. Lì nel piccolo c'è sempre un confronto costante, e quindi che non ha niente a che fare con non so, come la struttura per esempio partitica, dove alla fine
cette horizontalité est un élément, un résultat socioculturel vraiment très intéressant, je ne sais pas trop comment traduire, mais voilà, cette démocratie directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure de pouvoir dans un parti.
Perché, almeno in Italia, in altri casi di movimenti, un elemento che spesso concorre alla perdita di forza e di incisività di un movimento è che col tempo c'è sempre una, come dire, il movimento prende sempre una direzione poi gerarchica, e questo fa sì che poi alla fine perda il suo potere di cambiamento.
Parce que dans d'autres cas de lutte, de mouvement, un élément qu'on voit souvent dans la perte de force de tel ou tel mouvement, c'est qu'arrive au bout d'un moment une direction hiérarchique qui arrive, et donc ça fait perdre capacité à changement.
Altre pratiche, oltre chiaramente alle assemblee, che costituiscono un momento molto importante nelle attività del movimento, poi ho descritto altre attività che il movimento porta avanti per comunicare con l'esterno, e sono tutte pratiche elaborate negli anni volontariamente, e come per esempio il campeggio.
Elle a décrit d'autres activités que le mouvement porte avant pour communiquer avec l'extérieur, par exemple il campeggio, donc ce serait... On va expliquer un peu, on va trouver un terme.
Il campeggio, nei territori dove prima, fino al 2005, doveva sorgere il cantiere, quel territorio è stato occupato ed è stato costruito un presidio, e così in altre zone della valle ci sono almeno 5 presidi, e il più grande è quello di Benaus. Nei presidi si organizzano eventi, iniziative, e durante l'estate si invitano gli attivisti da tutto il mondo a partecipare alla lotta contro il progetto TAP.
Voilà, donc dans les différents lieux où devaient avoir lieu les constructions de ce chantier, il y a eu des presidios, ce qu'ils appellent, donc il y en a 5, et c'est des lieux permanents de rencontres, où les activistes organisent plein de choses, invitent les activistes du monde entier à participer. Par exemple, il y a celui de Venaus, un peu plus important, et il y en a 5 autres, enfin 4 autres.
È lì a Venaus, per esempio, che ho conosciuto attivisti della ZAD di Notre-Dame-des-Landes.
E li ho incontrati dei attivisti della ZAD di Notre-Dame.
Quindi c'è anche uno scambio, oppure ho conosciuto degli attivisti greci della Calcidica, che è una regione dove compagnie minerarie vogliono estrarre metalli preziosi. Ho conosciuto movimenti dal Messico o dal Brasile.
E di Venezia, no? E quelli di Venezia. Anche, no?
Anche.
Anche non la Minavi.
Certo.
No. Oui, voilà, donc elle a rencontré des activistes, de...
In OTAP, ora ci sono in OTAP.
In OTAP.
Che è in Puglia, una regione del sud Italia, stanno cercando di fermare la costruzione di un oleodotto, no, gasdotto, che dovrebbe distruggere tutti gli ulivi. Quindi in generale c'è una comunicazione e una ricerca di solidarietà e di crescita tra movimenti.
Voilà, donc des rencontres et des volontés de discuter, de grandir, grandir les mouvements. Donc, comme elle disait, des mouvements de Grèce, enfin, la rencontre des gens de Grèce, du Mexique, il y avait des notap, des pouilles.
Et ci sono stati anche notap tour in giro per l'Italia, con biciclette o con caravan in diverse città italiane, con quindi conferenze. Per cercare di portare la lotta fuori dalla valle e di coinvolgere quindi in particolare il resto d'Italia, ma anche di cercare connessioni al di là dell'Italia, quindi in Europa e nel mondo.
Donc la part du Notav Tour, donc ils sont sortis avec des bicyclettes afin de faire des conférences, de sortir la lutte de la vallée, mais aussi de faire des rencontres avec d'autres activistes, d'autres personnes.
Perché la cosa importante è cercare di costruire una controinformazione rispetto all'informazione mainstream che cerca di reprimere il movimento e descriverlo solo come un movimento violento, senza mai cercare di capirne le ragioni.
Voilà, ils cherchent vraiment à construire en fait, une contre-information par rapport aux médias mainstream qui répriment le mouvement seulement comme un mouvement violent et pas sans aller plus loin.
Quanto tempo abbiamo? Tempo?
Quand tu veux, là on a encore 20 minutes.
Ouais, encore 20 minutes.
En 20 minutes.
Okay. 20 minutes. Donc si elle veut faire une discussion,
d'accord.
C'est possible.
Encore 5 minutes. Encore 5 minutes et après on fait la discussion.
Ok. Allora, faccio molto rapido, rapido.
Non troppo.
Il capitolo successivo ho analizzato il conflitto. Il conflitto nella sua dimensione simbolica e quindi il discorso mediatico che si costruisce sul movimento e poi ho analizzato invece il conflitto nella sua dimensione fisica e materiale, cioè cosa avviene nella valle, nello scontro reale che c'è tra le forze dell'ordine che sono poi diciamo l'emanazione dello Stato.
Donc dans le chapitre suivant, elle a analysé les conflits dans leur dimension symbolique et le discours médiatique. Et elle a analysé le conflit dans sa dimension matérielle.
Oui, dans sa dimension matérielle.
Cosa avviene fisicamente?
Voilà, qu'est-ce qui arrive physiquement?
Nelle manifestazioni, nelle azioni dirette.
Dans les manifestations, l'action directe, tu as parlé surtout des rencontres, enfin, je sais pas très bien traduire ça, mais des confrontations avec les forces de l'ordre.
E quindi, da un punto di vista simbolico, ho analizzato alcuni discorsi di politici e giornalisti per vedere come il TAV viene, cioè quali sono le categorie come dire, analitiche che definiscono il progetto TAV e il movimento. E si possono.
Donc elle a analysé aussi les discours politiques et les discours journalistiques pour voir comment est décrit le projet TAV e le mouvement de TAV.
E si possono riassumere con semplicemente la descrizione del movimento come violento, che va contro il progresso, perché il progetto è una cosa che serve, che l'Europa vuole questo progetto e quindi chiunque si oppone è perché sì, viene dalla montagna e non capisce l'importanza di questa innovazione tecnologica.
Donc ce discours qu'elle a essayé d'analyser, on peut le résumer comme décrivant le mouvement Notav comme violent et contre le progrès, parce que ce projet sert, l'Europe le veut, et en gros si quelqu'un s'y oppose, c'est un montagnard qui ne comprend rien.
Un réactionnaire, un arriéré.
Quindi questa diciamo è la visione istituzionale e mediatica del movimento, per cui ogni azione illegale diventa automaticamente violenta.
Voilà, donc ça c'est la vision institutionnelle et médiatique du mouvement. Toute action illégale devient violente.
Quindi tutto viene ridotto a gestione dell'ordine pubblico. Non c'è mai un confronto sui contenuti di questa opposizione, ma viene liquidato tutto come sono violenti e quindi non, lo Stato non può trattare con queste persone.
Voilà, tout est jugé en fait comme gestion de l'ordre pubblico e jamais sur le contenu della lutta.
Mentre invece dalla parte del movimento ho analizzato i discorsi che sono stati fatti nelle assemblee, perché proprio quell'estate c'era stata una presa di posizione pubblica da parte del movimento che incitava e incoraggiava le persone al sabotaggio.
Alors que dans le mouvement, elle a analysé le discours de l'Assemblée. Là, tu as saisi un peu. L'État, le Stato a présent positionné. Puoi dire encore la
fin. Puoi dire semplicemente lo Stato considera violento il movimento e quindi non apre nessun dialogo.
Oui, voilà. Donc, l'État dit que c'est violent et il n'y a aucun dialogue, aucune discussion possible.
Mentre il movimento ha cercato di ribadire la legittimità del sabotaggio del cantiere.
Le mouvement essaie d'expliquer la nécessité du sabotage.
Perché ribadisce che la violenza, che a volte perché ci sono azioni dirette violente contro il cantiere, però il movimento cerca di sottolineare la legittimità di questa violenza, perché la violenza che invece non si è una violenza di risposta alla violenza dello Stato.
Voilà, c'est ça. En fait, ils expliquent que oui, il y a des actions directes, qui peuvent être des actions violentes, mais le mouvement cherche à rappeler la légitimité de cette violence face en fait à la violence d'État.
E poi molto molto brevemente, l'ultimo capitolo, che è quello in cui cerco di chiudere il cerchio e vedere come questa lotta, come dicevo all'inizio, cercare di capire come abbia modificato le identità, cosa abbia creato sul piano culturale. E quello che ho potuto constatare dai racconti, dal mio partecipare con gli attivisti, è che questa nuova identità, chiamiamola, che è un'identità sempre fluida e non vorrei che si capisse esatto come si costruisce quindi attraverso le pratiche di lotta, attraverso le narrazioni e attraverso anche una ripresa di quelle che sono la storia e la memoria collettiva della valle.
Alors, le dernier chapitre.
Elle clôt la boucle. Donc, elle explique que cette lutte, comment est-ce qu'elle a modifié l'identité sur le plan culturel. Elle a constaté que cette nouvelle identité, elle se construit à travers vraiment les pratiques de lutte, les narrations et la reprise de l'histoire et l'identité collective.
Quindi, per esempio, c'è una ripresa molto forte della resistenza e quindi un'identificazione molto forte con la resistenza partigiana, per esempio, E, quindi...
Oui, voilà, dans cette mémoire collective, il y a la, la résistance partisane, historique de la vallée.
Sì, quindi sì, si riprendono, come dire, un po' tecnico, come risorse identitarie precedenti del proprio background culturale, geografico, storico, e le si utilizzano per la lotta, e quindi le si attualizzano e le si rendono di nuovo qualcosa di presente. In più, la lotta stessa, come dicevo, con questa comunicazione, con questo scambio, ha fatto sì che le persone sviluppassero una coscienza politica che ora va anche al di là della lotta stessa.
Donc ils reprennent les ressources identitaires de l'histoire et les actualisent dans leur lutte. Cette lutte elle-même a fait que ces personnes développent une connaissance politique, une conscientisation politique, qui va au-delà de la lutte en elle-même.
Et per quanto riguarda invece appunto questi questi scambi, questo attivismo ha fatto sì che le persone non solo, cominciando da una questione locale, però ha fatto sì che le persone quindi mettessero in dubbio poi tutto il sistema politico che sta dietro a questo progetto. E quindi in questo senso essere attivista significa anche mettere in discussione non solo il progetto TAV, ma tutto il sistema, democrazia, sistema capitalista. Quindi
voilà, donc en ce qui concerne ces échanges qu'elle a eu, elle remarque que donc la lutte part du local, mais du coup elle met en doute ensuite toute la politique qu'il y a derrière ce projet. Donc c'est pas seulement l'histoire de la TAF, mais c'est tout le système capitaliste et la question de la démocratie qui est derrière.
Un'ultima cosa, un elemento che sta sempre nel mezzo di tutta questa analisi e che io credo sia diciamo forse l'elemento più importante che sta alla base della riuscita di questo movimento, rimane l'affettività, perché quando dico che questo movimento è riuscito a cambiare e a dare una nuova identità anche alle persone, uno dei primi elementi che questa lotta ha dato alle persone è appunto l'affettività, l'essere coinvolti in questo movimento prima ancora che come dire, costruire contenuti politici o di riflessione critica, ha cambiato nelle persone il modo di stare insieme.
Il y a un élément qu'elle a retrouvé au milieu de cette analyse. Ce qui a réussi aussi dans le mouvement, c'est l'affect. Ce mouvement a réussi à donner une nouvelle identité aux personnes, car elles sont touchées. Voilà, c'est l'affect.
Che forse è un elemento che non viene spesso considerato, ma parlando, faccio un esempio dalla mia esperienza. Ho conosciuto tanti pensionati, tante persone anziane, per cui il movimento, prima ancora di sapere che cosa fosse il capitalismo, il neoliberismo o il progetto TAV, si sono avvicinati al movimento perché hanno visto un modo per comunque stare insieme e costruire un legame che prima non c'era.
Voilà, donc cette thématique de l'affect, elle dit qu'il n'est pas toujours considéré, mais elle a discuté avec beaucoup de retraités, de personnes âgées qui se sont rapprochées de ce mouvement, pas forcément par rapport au capitalisme, au néolibéralisme et tout ça, mais pour cette façon d'être ensemble et ce lien qui n'était pas.
Voilà, ça serait difficile à dire.
Il y a beaucoup de choses à dire. Alors on peut continuer après. Hein.
Non, mais maintenant aussi peut-être.
Merci.
On va prendre quelques questions quand même. En attendant que vous réfléchissiez à quelques questions, je voulais demander à Roberta le contexte de son procès, plus précisément. Puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont en procès, plusieurs activistes, mais que tu parles plus particulièrement de ta condamnation et sur quoi elle repose.
Se puoi spiegare il processo, la tua condannazione.
Ok, sì. Praticamente, quando in una delle azioni in cui io ero presente, era un'azione diretta. Contro un'azienda che fornisce calcestruzzo per il cantiere.
Elle était présente à une action directe contre une agence qui fournit le béton au chantier.
Era stata organizzata dal campeggio studentesco.
C'était organisé par le casa d'étudiants, enfin le.
Sì, quindi la maggior parte degli attivisti erano ragazzi molto giovani,
voilà,
anche minorenni.
Sono très jeunes, mineurs.
Era un'azione dimostrativa che è consistita nel andare davanti a questa ditta con striscioni.
C'était une action de visibilité, c'est-à-dire d'aller dans ce lieu avec des banderoles.
Sì, assolutamente non violenta, quindi
non
senza bastoni, caschi, volti coperti, assolutamente.
Voilà, donc sans bâton, cagoule ou rien.
Solo slogan e
voilà, slogan, carton.
Quindi gli attivisti si sono recati davanti a questa azienda, alcuni sono entrati e hanno, questo è l'unico crimine, hanno scritto con bombolette spray su alcuni camion la sigla No Tab.
Voilà, donc ils étaient devant, il y en a quelques-uns qui sont rentrés, qui ont tagué sur un camion No Tab. Voilà, c'est
ça. In quel momento la polizia è arrivata e ha cercato di requisire lo striscione ai manifestanti che erano al cancello.
La polizia è arrivata e ha voluto prendere questa banderola che era davanti.
E quindi c'è stato un momento di non scontro, perché non c'è stato uno scontro violento, semplicemente gli attivisti cercavano di tenere lo striscione e la polizia di prenderlo.
Voilà, il y a eu un moment un peu de. Ils étaient très proches, ma il n'y a pas eu de.
Successivamente la polizia ha detto ai manifestanti di andare via e quindi ci siamo incamminati sulla strada del paese per ritornare in stazione. Si è improvvisato un piccolo blocco del traffico.
Donc quand la police leur a demandé de partir, ils ont commencé à partir, ils ont improvisé un ralentissement de la voie.
In quel momento arrivava un camion diretto a quell'azienda e quindi è stato bloccato insieme alle altre macchine, perché gli attivisti erano in mezzo alla strada con gli striscioni e distribuivano volantini informativi su quell'azienda.
Voilà, donc ils ont bloqué la voie, ils ont bloqué un camion et ils distribuaient des tracts.
Perché quell'azienda è gestita da un signore che dichiarato più e più volte bancarotta, è uno strano imprenditore calabrese, bancarotta, e sì, ciclicamente le sue aziende vanno in bancarotta, ma lui vince sempre gli appalti per i lavori pubblici. È molto strano, ma succede. E quindi il movimento aveva fatto una insomma, c'era stata una documentazione sulle attività di questo imprenditore per far vedere di come gli appalti vengano dati in maniera illegale o comunque non trasparente.
Donc ces tracts expliquaient les activités très douteuses du chef de cette entreprise. Donc de façon qui gagnait l'argent de façon illégale.
E quindi si stavano dando questi volantini agli automobilisti, e dopodiché questo blocco sarà durato 10 minuti e dopodiché il corteo è tornato in stazione.
Ouais, donc ce blocus a duré une dizaine de minutes et ensuite ils sont retournés vers la gare.
In stazione abbiamo trovato uno schieramento di almeno 20 o 30 carabinieri e poliziotti che ci hanno identificato uno a uno. E
donc alla gare ils ont été accueillis par un contrôle d'identité.
E un anno dopo ho ricevuto la lettera del tribunale di Torino, che ero indagata con quattro capi d'accusa.
Un anno dopo ha ricevuto un avviso del procuratore di Turin, per quattro accusati per quattro chef d'accusazione.
Sì, sono invasione di terreni.
Invasione di terreni.
Imbrattamento. Spray.
Tag.
Sì. E violenza. No, resistenza a pubblico ufficiale.
Resistenza a. Come dire, a persone.
E violenza privata.
Et violence privée.
Contro il conducente del camion.
Ah, contro il conduttore del camion.
Che ha dichiarato che si è sentito in pericolo di vita.
Voilà, il conduttore del camion si è sentito in danger de vie, de mort.
E c'è stato questo processo. Io sono stata seguita da un avvocato del legal team del movimento. Perché il movimento ha un team che aiuta, sono più di 1000 le persone indagate per crimini connessi.
Sei stata contattata? Tu l'hai contattata?
Chi? L'avvocato? Ah no, parlando con quando ci sono arrivate queste lettere, parlandone tutti insieme, poi mi hanno indirizzato a questo avvocato che segue.
Sei un avvocato della legal team? Du mouvement, donc c'est une organisation de défense judiciaire qu'il y a dans les mouvements, qui l'a suivi.
Et quindi ho subito un processo insieme a un'altra ricercatrice di sociologia. Eravamo insieme a studiare quell'estate.
Donc son procès a eu lieu en même temps que une de ses collègues sociologues qui était là aussi.
E la nostra difesa prevedeva, come dire, sosteneva il fatto che noi fossimo poi lì come ricercatrici.
Voilà, donc la défense disait bien qu'elles étaient là comme chercheuses.
Ma soprattutto perché eravamo presenti, ma appunto non io avevo la macchina fotografica. Et il taccuino.
Voilà, elle était présente, mais en mode appareil photo.
Quindi eravamo sempre, diciamo, un po' più indietro del gruppo per poter filmare e documentare.
Un petit peu à l'écart.
Ma comunque non è anche gli attivisti non hanno compiuto niente a parte dei tag.
Oui, malgré tout,
non c'era nulla di violento. Però per noi l'avvocato aveva deciso, ecco, un processo breve, pensando che la nostra tesi di laurea fosse sufficiente a giustificare la nostra presenza in assenza di altre prove di crimini.
Voilà, donc en discutant, l'avocat a dit de faire la procédure rapide qu'il peut y avoir en Italie pour un procès, donc sans déballon, sans attendre longtemps les jugements, une procédure rapide, puisque de toute façon, comme ce sont des chercheuses, ils étaient sûrs de l'issue du procès.
Solo che non avevamo valutato che nella mia tesi io ho scritto di quell'episodio quando parlo della violenza, delle azioni dirette, perché io volevo descrivere la repressione che c'è poliziesca, perché quell'episodio è accaduto in giugno. Io ero in valle da una settimana e non avevo mai visto qualcosa del genere per un corteo pacifico di ragazzini.
Et voilà, sauf qu'en fait, elle a vraiment décrit cette journée et elle a tenu à la décrire parce qu'elle avait jamais vu de répression telle sur un événement comme ça.
Sì, ho proprio descritto quell'episodio per descrivere la presenza di polizia e carabinieri massiccia anche in iniziative pacifiche, perché non era un'azione notturna al cantiere a volto coperto. Io non mi aspettavo qualcosa del genere.
Donc vraiment la répression policière sur ce genre d'événement trop pacifique.
E quindi ho subito questo processo. Le fotografie e i video che la Digos, che è la polizia, una parte della polizia che indaga su questi tipi di cose, ha portato al processo, quindi l'accusa ha portato questi video, si vedevano sempre io e l'altra ricercatrice insieme, però lei non ha scritto di questa vicenda, e quindi lei è stata assolta mentre io sono stata condannata, non perché ci siano delle prove, non perché ci siano delle prove materiali, perché come l'altra ricercatrice non abbiamo fatto nulla di illegale, ma perché nella tesi io ho scritto che ho partecipato con gli attivisti, e quindi in alcune frasi ho usato il plurale, noi. E perciò per il giudice la mia partecipazione è stata morale.
Voilà, donc malgré le fait que l'accusation avait des photos où elle montre clairement qu'elles étaient les deux là chercheuses ensemble, la sociologue elle n'a rien eu. Mais Roberta a été condamnée parce qu'en plus, elle a écrit à ce moment-là à la première personne du pluriel, avec ce nom. Donc c'est participation morale, quoi. Enfin,
sì, e la polizia, perché la mia tesi non era pubblica, quindi sono andati a Venezia i carabinieri e hanno prelevato.
Voilà, parce que sa thèse, son mémoire, il n'était pas public. C'est la police qui est allée à l'université de Venise pour aller la chercher et l'ôter de l'université.
Merci à tous. Notre temps
grazie
s'arrête ici. Merci, Roberta.